Buonasera a tutti, innanzitutto un grazie per la vostra presenza qui in Santa Marta. Si dice che anche Gesù alla sera si rifugiasse in casa di Santa Marta quando aveva paura di prendere a Gerusalemme, no? Noi non abbiamo paura di nessuno, ma siamo qui proprio per cogliere un'opportunità che ci viene data per così essere aggiornati su come stanno andando avanti, no? I programmi, un po' i lavori e che cosa dobbiamo fare. L'intervento che ci aspetta è anche abbastanza consistente e quindi c'è un certo margine di fiducia, perché qualche parola buona o qualche promessa l'abbiamo già avuta, e quindi questa sera è proprio per cercare di dare un po' di spinta a queste promesse buone e vedere se riusciamo a portare a casa che cosa per restaurare questa chiesa. Perlomeno, adesso però vi spiegherà il Mario, no? Che cosa si tratterà di fare. Un grazie al dottor Valtini, che è il segretario della Fondazione del Novarese e che ci e che è colui che sostiene un pochettino i progetti di restauro. Li sostiene con il nostro aiuto. Noi collaboriamo con lui e lui collabora con noi. E quindi lascio subito la parola a Mario, che ci illustra un pochettino che cosa ci sarà, e poi al dottor Valtini, che ci spiega come fare. Grazie.
Buonasera. Allora, io spiego un pochino tecnicamente quello che sarà il progetto di questo lotto di restauro che facciamo su Santa Marta. Ricordo i due passaggi precedenti, che sono tutto partito col restauro della statua di San Carlo, che era stata messa in una sacrestia da anni, ormai era quasi al collasso, e grazie al restauro della statua di San Carlo si è riusciti a creare una serie di sinergie, per cui abbiamo avuto la possibilità di poter presentare un progetto per il recupero della facciata. Se vi ricordate, la facciata aveva tutta una serie di problemi, e non ultimo il fatto che cominciavano a cadere dei pezzi, per cui si è riusciti a restaurare la facciata, a mettere a posto alcune cose che creavano delle infiltrazioni abbastanza preoccupanti, anche di acque meteoriche e quant'altro, consolidata, pulita, resa bella, bellissima. Nel contempo, con un gruppo di lavoro si è iniziato a studiare, a capire un po' di più, si è arrivati al convegno del 22 aprile dell'anno scorso, e nel contempo si è poi sempre con la fondazione raccolti i soldi per il restauro del crocifisso cinquecentesco, con anche i medaglioni legati ai misteri della passione. E adesso affrontiamo un lotto molto, molto consistente, che è anche quello che dovrebbe risolvere, diciamo così, l'ultimo dei grossi problemi di Santa Marta, ovvero il recupero di tutta la parte terminale, che è attualmente interessata da una forte presenza di umidità. Forte presenza di umidità che è dovuta dal fatto che il terreno a ridosso della chiesa, sulla parte della facciata e della controfacciata, sopra la parete terminale, è circa 2 metri più alto dalla quota del pavimento. Quindi voi immaginate la parete con 2 metri di terra, ogni volta che piove, l'umidità e quant'altro. Effetto in parte mitigato dal fatto che c'è il coro addossato e che è staccato dalla parete, per cui non ne ha risentito tantissimo, l'intonaco è marcio, ma il coro è riuscito a salvarsi, anche se adesso inizia a presentare alcuni problemi. Quindi l'intervento di restauro, diciamo così, del lotto 1 dell'interno, è il restauro completo del coro, quindi lo smontaggio, lo portiamo in laboratorio, si consolida, si cataloga, si ripristina, eccetera. Il restauro di tutti gli intonaci della controfacciata, quindi tutta la parte, poi per chi non lo conosce andate pure a fare anche a vederli, tutta la parte quindi interessata da questa forte presenza di umidità in due modi: vabbè, da un lato la rimozione della parte marcia e il suo ripristino, e dall'altro con l'inserimento di una tecnica a ultrasuoni che inverte la polarità dell'umidità di risalita, per cui anziché attirarla la respinge. Quindi questo negli anni porterà anche, senza fare interventi particolari, a un risanamento, chiamiamolo naturale, della muratura. E con un intervento nel giardino della casa Usellini, perché siamo a confine col palazzo Usellini, di drenaggio, quindi andiamo a mettere un tubo drenante in modo che quando piove almeno un grosso dell'acqua venga portato via. Contestualmente a questo si faranno il recupero di tutti gli intonaci interni, quindi delle pareti e della volta, che sono macchiati per vecchie infiltrazioni piuttosto che per rappezzi fatti nel tempo in intonaco cementizio per vecchie, anche lì credo, infiltrazioni e quant'altro, perché umidità di risalita qui davanti più di tanto non ce n'è. Siamo sollevati circa 3 metri dalla piazza, quindi non abbiamo grossi problemi. Il lago non è mai arrivato a questo livello, forse nel 1880, ma recentemente, quando abbiamo iniziato la facciata, dovevamo montare il ponteggio, c'è stata l'esondazione del lago, è arrivato 20 cm sulla piazza, però nulla di più.
C'è la freccia di fuori.
Come?
Per l'ottobre del 1868 c'è la freccia.
Esatto, che è arrivato sopra il portone, ma non so se è entrato nel pavimento. E quindi facciamo anche tutti gli intonaci interni, sia delle pareti che della volta, e poi facciamo gli intonaci esterni della Santa Casa. Quindi anche qui recuperiamo i 3 lati, l'altare marmoreo no, però i 3 lati esterni della Santa Casa, anche qui recuperiamo gli intonaci. Come? Fondamentalmente vengono rimossi tutti i rappezzi cementizi, perché il cemento in sé è dannoso proprio alla conservazione. Quindi viene poi ripristinato tutto quello che è il paramento murario con degli intonaci a calce. Vengono, dunque, chiaramente le autorizzazioni della sovrintendenza sono arrivate grazie a tutta una indagine stratigrafica, per cui abbiamo fatto tutta una serie di tasselli e fotografie per capire quali sono i livelli di varie coloriture che nella storia qui ci sono stati e sono stati applicati e quant'altro. Quindi viene ripristinato tutto dando anche un'unitarietà di lettura, quindi non è che se sotto c'è una decorazione più vecchia viene tolta questa per quella più vecchia. In questo caso si mantengono le decorazioni esistenti. L'unica cosa che si valuterà bene, sempre in accordo con la sovrintendenza, sarà il grado di finitura della Santa Casa, perché originariamente era un intonaco in calce tirato lucido, quindi come se fosse un effetto marmo, no? E poi dopo nell'Ottocento, fino all'Ottocento, inizio Novecento, si sono state date queste colorazioni acriliche. Se poi passate a vedere, vedete che stanno saltando tutte via, proprio perché non è un colore che permette la traspirabilità e quant'altro. Ecco, quello lì sarà un po' oggetto di ulteriori indagini e discussioni. Però da questo punto di vista qui vengono restaurate tutta questa parte degli intonaci. Dopodiché, finito il restauro degli intonaci, si procederà al rimontaggio del coro, e quindi di conseguenza la chiesa potrà essere riaperta all'utilizzo normale, sia per i turisti che per le celebrazioni che si fanno e quant'altro. L'idea è che se poi chiaramente questo è legato poi a tutto lo sviluppo successivo che comporta il fatto che c'è poi da finire l'interno, la facciata, tutti i quadri, la quadreria, insomma, poi dopo si va avanti. Fatto salvo quelli che possono essere i problemi legati alla sicurezza, l'idea è quella di riuscire a montare un ponteggio didattico, chiamiamolo così, che possa permettere in certi momenti la possibilità a tutti di poter salire e vedere i lavori che si stanno facendo, perché questo aiuta a rendere più consapevoli tutti quello che è il valore di quello che si sta facendo. Perché un conto è entrare a vedere una cosa un po', che passatemi il termine, sgarruppata, e poi si torna dopo 6 mesi e la si vede messa a posto. Un conto è capire qual è il vero lavoro che si fa sotto, qual è il vero lavoro di indagine, capire com'è lo stato di conservazione, capire quali sono i materiali impropri che sono stati utilizzati e quali sono invece i materiali più idonei che devono essere riutilizzati per far sì che non venga ulteriormente degradato quello che c'è al contorno. Ecco, questa cosa qui vorremmo riuscire a renderla un po' partecipe a tutti, quindi da un lato proprio ai visitatori e dall'altro anche promuovendo dei percorsi didattici con le scuole, in modo che si possa approcciarsi a questa tematica, che non è una tematica corrente, diciamo. si presta molto bene, perché non sono lavorazioni in situazioni pericolosissime, perché chiaramente qui ci sarà tutto un ponteggio e quindi oltretutto da sotto sarà abbastanza anche possibile intravedere bene, e quindi questo ci permette, iniziando un lavoro da zero, di poter anche rendere visitabili tutte le varie operazioni, tutti i vari passaggi. Questa qui è una cosa a cui ci teniamo molto, anche perché in questo modo qui, che è l'altro aspetto su cui insistiamo molto, è proprio aiutare tutti a comprendere il valore di quello che si sta facendo, per riscoprire ancora di più il valore che è poi ricompreso all'interno della Chiesa, che sempre più andando avanti riscopriamo che insomma è custode di molti gioielli e di molta storia che merita proprio, vale la pena di essere riscoperta e rivalorizzata. Noi, appunto, poi dopo lasciola parola al dottor Vacchini che spiegherà un po' meglio, noi contiamo di poter fare i lavori completi, diciamo in un arco temporale che è anche un po' cautelativo, dei 36 mesi, cioè quindi 3 anni, anche se questo vuol dire che non necessariamente per 3 anni ci siano ponteggi ovunque, perché una volta che si fa la volta, poi dopo il ponteggio può essere in parte smontato, possono rimanere solo quelli verticali, piuttosto che quando si fa la parte dietro, la parte avanti può essere accessibile e quant'altro. Per fare questo, anche perché è giusto che lo si sappia, ci vogliono circa 300.000 euro. Questi 300.000 euro sono in gran parte, ci auguriamo, coperti da contributi che dovrebbero provenire dalle fondazioni, contributi che sono già stati richiesti, su cui c'è già un lavoro in atto da anni. Un contributo in effetti è già stato erogato, e quindi quello che ci permetterà di iniziare i lavori. Poi dopo abbiamo in corso altre due richieste abbastanza consistenti che dovrebbero essere confermate. Insieme a questo c'è l'amministrazione comunale che ha già dato una parte, anche qui un aiuto, e continuiamo a premere perché gli aiuti continuino anche da quella parte lì. E dall'altro, che è l'altro, diciamo, aspetto, chiamiamolo anche innovativo, è quello di coinvolgerci tutti a raccogliere i soldi per restaurare Santa Marta. E da questo punto di vista qui è un ulteriore progetto che è stato avviato con la Fondazione Novarese, che adesso il dottor Vacchini ci spiegherà meglio, che è proprio quello di coinvolgerci a raccogliere i soldi per far sì che questo diventi un patrimonio di tutti e non di pochi. Insomma, che diventi veramente da questo punto di vista qui un'occasione per tutti per conoscere, frequentare e incrementare quello che è la conoscenza e l'utilizzo di Santa Marta. Io non so se ci sono... E quello che vorremmo raccogliere non è una piccola parte, ma è un 10%, quindi significativamente vorremmo arrivare a raccogliere in questo modo almeno 30.000 euro. Per cui l'impegno è, insomma, un bel impegno che ci chiediamo tutti vicendevolmente di portare avanti, insomma, in sinergia e in maniera abbastanza convinta, perché se siamo convinti noi sicuramente convinciamo anche gli altri, e su questo possiamo esserne certi. Se non ci sono domande su quelli che possono essere degli aspetti tecnici, io lascerei la parola al dottor Vacchini, che magari entra più dettagliatamente a spiegare quello che è il lavoro che fa la fondazione e magari poi entra nel dettaglio del progetto. Prego.
Grazie. Insomma, come è stato detto poc'anzi, l'obiettivo che la parrocchia, ma non solo, ritengo anche un po' di associazioni che collaborano con la parrocchia significativamente per Santa Marta, si sono messi a cercare di raggiungere, è quello di raccogliere circa 30.000 euro. Io dico anche, magari anche di più, questo perché. Partiamo da qua, che è stato un po' l'antipasto, no? Diciamo, di questo progetto, perché qualche mese fa, voi sapete che è stato inaugurato il crocifisso restaurato, è stata un'operazione sperimentale in cui la fondazione ha dato una certa parte, ma la gran parte delle donazioni che sono arrivate per questo progetto sono state raccolte dagli aronesi, dalle associazioni che gravitano intorno alla parrocchia per mantenere viva questa chiesa. Quindi qualcosa è già stato fatto. È da lì che, insomma, la fondazione insisteva, insomma, se avete bisogno di restaurare, io l'ho sempre detto, quello dei miei Veronesi, qualcuno se lo ricorda bene, beh, questo per noi è un primo passo, perché noi vorremmo arrivare come fondazione ad aiutarvi a restaurare questa chiesa. Ed è una cosa possibile. Allora, cosa facciamo noi come fondazione? Noi come fondazione, ovviamente, nell'immaginario collettivo siamo visti come il deposito di Paperon de Paperoni, perché siamo abbastanza conosciuti, essendo la fondazione comunitaria, e le fondazioni comunitarie in Italia tra poco ne nascerà una in Valsesia, pensate, e quindi è anche una situazione nuova per noi, ne siamo ben lieti. Però le fondazioni comunitarie attualmente sono circa 40. La fondazione comunitaria che quel lavoro è la fondazione comunitaria, diciamo, più ricca in Italia. Noi abbiamo un patrimonio di 23 milioni di euro. Questo patrimonio è stato costituito grazie a una donazione, perché abbiamo compiuto certi obblighi, a certe sfide che ci lanciava Fondazione Carclo, di 10 milioni. 13 milioni di euro di patrimonio sono arrivate tramite donazioni dal territorio, di persone eccezionali come tutti i donatori, anche quelli che donano 1,50 euro. Sì, 1,50 euro, poi vi spiego, no, 3,50 euro, poi vi spiego perché 3,50 euro. Ma insomma, ce ne sono alcuni che, devo dire la verità, sono più eccezionali di altri, perché decidono di donare al futuro e quindi ci hanno nominato nei loro testamenti. Questo patrimonio fa sì che noi ogni anno riusciamo poi ad assistere circa 160 progetti, da piccoli, piccolissime a volte, a grandi, grandissimi, sul territorio provinciale di Novara. Che progetti sosteniamo? Un po' tutti i progetti che riguardano le OLLUS, quindi andiamo all'assistenza sociale, diciamo così, nelle sue varie forme, che rappresenta il 90% circa dei progetti che sosteniamo, e anche la salvaguardia, la valorizzazione dei beni storico-artistici. I beni storico-artistici nelle nostre terre sono rappresentati dalle chiese, perché tutta la ricchezza molto spesso nelle chiese. Allora, cosa succede? Che noi siamo anche famosi, oltre che per il nostro patrimonio, siamo famosi un po' come Bancomat. Perché? Perché la fondazione emette i bandi. Bene, vero, giusto, fino a un certo punto però, perché in realtà dal 2011 quello che facciamo noi è trovare per le organizzazioni che già noi sosteniamo, per i progetti che già noi sosteniamo, nuovi donatori. Perché? Perché semplicemente fuori c'è un mondo di possibili donatori che non donano per una semplice ragione, perché non gli viene chiesto. Allora, noi ci siamo resi conto, ogni anno sempre di più, che mediamente, facciamo conto delle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità, molto spesso queste associazioni anche, che hanno anche marchi famosi, riconosciuti a livello nazionale, ma tanto agli altri non interessa, ma tanto chi vuole che doni per il nostro progetto. È un atteggiamento sbagliato, perché tutti quanti noi molto spesso abbiamo fatto donazioni a Emergency, all'UNICEF, alle missioni diocesane all'estero, però credo quasi nessuno di noi è andato a vedere esattamente sul posto che cosa fanno queste organizzazioni. Allora, sto parlando di sostegno a organizzazioni locali che voi vedete sul vostro territorio, vedete dove vanno a finire i vostri soldi. L'altro ragionamento è questo: posto che la gente non dona, uno, perché non gli viene chiesto, la seconda ragione è questa: se voi trovate una persona e gli chiedete ma tu hai mai sostenuto una buona causa e questa vi risponde di no, fategli una seconda domanda, perché vi risponderà sempre perché non so dove vanno a finire i miei soldi. E qua si inserisce il lavoro della Fondazione di Comunità, perché noi prima di staccare l'assegno vogliamo vedere che i patti siano rispettati, non tanto con noi, con il donatore. Noi amministriamo soldi di altri, non soldi nostri. Sono stati dati a noi, ma sono soldi di altri. Questo ci riempie da un lato d'orgoglio, perché vuol dire che abbiamo avuto un certo successo, dall'altro di senso di responsabilità. Non dobbiamo sbagliare. Quindi i nostri soldi vanno a finire bene. C'è stato un progetto che ci è stato presentato qualche anno fa, che non è vero che non avesse raccolto donazioni, ne ha raccolto 10 euro. Ma avevamo già detto noi non presentarlo, perché tanto guardate qua, insomma, lo vedevamo che era un po' debole, no, voglio presentarlo, presento. Ho raccolto 10 euro, progetto sulle scuole. Le scuole, noi sosteniamo la scuola pubblica, ma vi assicuro che è una faticaccia, a volte dobbiamo anche rincorrerli. No, non c'era stata risposta. Allora avevamo telefonato, perché eravamo riusciti in qualche modo a risalire al numero di telefono del donatore, era un ingegnere di Novara, ho telefonato dicendo guardi, noi diamo 2 anni di tempo, ovviamente, salvo proroghe per realizzare il progetto. Guardi, purtroppo la sua donazione mi spiace, non è andata a buon fine, è depositata da noi perché ovviamente noi paghiamo dopo, dove li vuol mettere? Ma scusi, ma lei mi sta telefonando per 10 euro, soldi suoi sono, mi dica lei dove li vuol mettere, ma mi mandi un elenco di progetti via mail, dice. Aveva deciso lo scambio di mail, avevo mandato le mail come dal suo desiderio e abbiamo allocato lì i 10 euro. Beh, che voi ci crediate o meno, dopo 2 settimane è arrivato un bonifico da 500 euro. Allora, ho telefonato, no, siete seri, mi fido. E quindi e sempre più spesso, perché poi noi, anche noi abbiamo preso coraggio, quindi vuol dire, beh, caspita, se ci impegniamo troviamo donatori. Sempre più spesso ci capitano donatori che ci telefonano dicendo io ho una certa somma da investire, vorrei donare, ma non so esattamente dove, non mi fido. Vale quel progetto oppure una fregatura? Li conoscete questi? Avevo intenzione di donare a questa organizzazione? Li conoscete? Noi, meno male, aiutiamo tutti, quindi sì, no? Insomma. Ecco, questo è il nostro scopo. Facciamo da intermediazione filantropica, per usare un termine un po' ostico. Semplicemente proteggiamo il donatore. Non stiamo mai dalla parte dei progetti, ma dalla parte del donatore. Sempre di più questi casi ci capitano. Sempre di più vediamo che la gente capisce che anche se siamo una fondazione e quindi nell'immaginario collettivo siamo il deposito di Paperon dei Paperoni o il giochino dei ricchi, perché quando pensiamo al termine fondazioni pensiamo a questa cosa qua, vedono che anche piccole donazioni sono un segno di partecipazione. Mediamente noi ogni anno raccogliamo, a seconda degli anni, però insomma diciamo che siamo una media di 800-1 milione di euro. Di donazioni a favore dei progetti che noi sosteniamo, non donazioni al patrimonio, donazioni a favore dei progetti che noi sosteniamo. Di queste donazioni, la donazione media, 0,500 euro, è quella che ci capita ovviamente di più, il cluster che ci capita più di donazione, la donazione media è di 26 euro, 25,75 per l'esattezza. È un tipo di donazione che ancora quasi tutti possiamo permetterci. Però voi non avete idea anche di quanti bonifici e bollettini riceviamo da 5 euro. Bollettini da 3,50 euro, perché? Perché uno va in posta con i 5 euro, poi c'è l'euro 50 della posta e allora ci arrivano 3,50 euro. In più la posta trattiene a noi 20 centesimi per ogni bollettino, a noi, non alla donazione. Ottimi clienti della posta. Però questo è... E dovete pensare che tramite bollettini da 5 euro, bonifici da 10 euro e così via, raccogliamo circa 1 milione di euro. La gente vuole partecipare. Se c'è un progetto bello e buono, molte associazioni vengono da noi per la prima volta e dicono ma io non sono capace a chiedere, oppure mi sembra di rubare i soldi alla gente. Sta chiedendo una donazione, si sta chiedendo di partecipare a una cosa bella e buona fatta per i propri territori. E la gente ha voglia di partecipare. E i nostri numeri lo dimostrano. È vero, la parrocchia si è mossa su dei bandi che noi abbiamo aperto, questi importanti, è chiaro che non vi posso dire l'esito perché la selezione è in corso, vi posso dire che però insomma questo progetto ci sta a cuore, quindi è chiaro che la fondazione moralmente onora sempre i suoi impegni, però quello che chiediamo è di vedere progetti non più che interessano solamente al parroco, al sindaco o al presidente dell'associazione di turno, perché ai noi fino a qualche anno fa era così, vogliamo vedere progetti che interessano alla comunità e per fare questo vogliamo che la comunità risponda tramite donazioni, anche di piccolo importo, non ci interessa l'importo che verrà e francamente io sono sicuro che in realtà sarà molto di più di quello che ci si può aspettare in questo momento, perché lo sappiamo, la Ronese è una terra ricca ed è una terra generosa, quindi si presume che arriveranno di più. Però quello che ci importa vedere è l'impegno. Perché questo progetto ci piace? Innanzitutto perché sappiamo che viene aperto questa chiesa molto spesso da volontari che ci mettono un'anima, che hanno bippato tutti i visitatori, questa cosa... Da quando l'ho scoperta, più o meno un anno fa o poco più, è una cosa che dico a tutte le riunioni che vado, Santa Marta è l'unico posto dove sappiamo che quando dicono i visitatori sono certi. Quindi c'è un'attenzione da parte della comunità locale che sicuramente farà in modo che la fondazione abbia particolarmente cara e insomma un esame molto attento e favorevole della vostra situazione. Però ribadisco, quello che ci importa veramente è vedere una comunità che si muove. Impossibile? Ma non è mica detto. Guardate che l'altra sera, la settimana scorsa, ero a Cameri dove hanno, rinverdito la tradizione di donare alla parrocchia per la chiesa parrocchiale di Cameri tramite la fondazione, avevano fatto, ridiamo una cornice chiamano problemi di cornicione, una cornice alla nostra chiesa, e nel giro di un anno hanno raccolto molto bene. Ad esempio un altro progetto che sta molto raccogliendo è il comune di Gargallo, dove hanno in mente di fare un centro polifunzionale, anzi hanno in mente, ormai praticamente tra un po' se lo pagano da soli, dove nel giro di un anno hanno raccolto ormai già 53.000 euro. E anche qua c'è stato qualche imprenditore, sì, ma voi non avete idea delle donazioni da 10, 20, 50, 100 euro che sono arrivate dalla popolazione. Quindi queste cose sono possibili, non dico che siano facili, ma sono possibili. Altri esempi, noi quando ci chiedono delle associazioni di volontariato dei mezzi, diciamo certo avete ragione, perché un mezzo, voi sapete, nei paesi che non sono ben serviti dai trasporti pubblici, è un servizio oramai pubblico essenziale, anche se fatto da associazioni di volontariato, portare in giro gli anziani per ricovero, esami e quant'altro. E quindi ci sono le associazioni che ovviamente ogni tot devono cambiare i mezzi. Noi diciamo va bene, bene, quanto ci date? Ci chiede giustamente l'associazione, zero. Come zero? No, prima iniziate a raccogliere, poi la fondazione farà la propria parte. Sono quelli che noi chiamiamo progetti a stanziamento zero. Stanziamento zero proprio per essere chiari. Noi non promettiamo nulla ed è un progetto che si basa sulla fiducia. Quindi l'associazione deve avere fiducia che la fondazione farà la propria parte, noi dobbiamo avere la fiducia che l'associazione sul piano locale farà le cose fatte bene, spiegando bene e rendicontando i donatori. L'ultimo caso è a Varallo Pombia, dove il gruppo vincenziano doveva cambiare un mezzo, stamattina ci siamo accordati perché vista la raccolta probabilmente ne prendono due, con il nostro aiuto. E quando abbiamo iniziato, anche lì poco più di un anno fa, quindi vedete che i nostri tempi sono un filo più lunghi rispetto a quello che si possa immaginare, perché nella media si va alla fondazione per chiedere i soldi dal cassetto. No, noi preferiamo costruire il progetto, ma costruirlo bene. Quindi dopo un anno e mezzo di raccolta probabilmente ne prenderanno due. Ancora c'è dei donatori che vogliono rimanere assolutamente anonimi che hanno fatto una certa donazione dopo un incontro come questo, destinando parte delle risorse al restauro di una chiesa, non la vostra. Non è lei, donna, purtroppo, beneficiario. Una parrocchia che ancora non lo sa, tra l'altro, quindi non posso neanche dirvi, non avrei dovuto telefonarli perché è una cosa recentissima. Questa famiglia è venuta da noi dopo una sera, ci ha contattato, ci siamo incontrati, dove aveva questa somma veramente importante che era 10 anni che teneva lì, perché doveva donarla per motivi loro, ma non aveva trovato i soggetti di cui fidarsi. Quindi abbiamo parlato chiaramente, loro hanno la destinazione e questa somma verrà data a questa parrocchia, che penso sarà molto contenta della sorpresa. Devo decidere se comunicarlo per Natale o meno, vediamo se può essere un'idea. Quindi sono cose che accadono. La prima cosa da fare però è veramente che, questo è sempre l'invito che faccio in queste serate, vedete, non chiedo tanto a voi di donare, perché se siete qua so che siete interessati all'argomento. Io quello che vi chiedo è di parlare di questa iniziativa, parlare di questo progetto e non aver timore, se vi capita l'occasione, di chiedere a una persona perché non ci dai una mano. Perché come vi dicevo prima non state sfidando soldi da nessuno, state chiedendo a una persona di fare una cosa in cui voi credete. E mediamente se questa persona vi conosce, vi verrà dietro. Però se non lo fate voi non può certo farlo la fondazione, è la comunità che dal basso si deve mettere degli obiettivi chiari. Rispetto a quello che facciamo noi in realtà è molto più banale di quello che può sembrare per certi versi, perché noi cerchiamo di attivare le comunità. Cerchiamo anche di far crescere l'associazione di volontariato. Se siete qua stasera so che avete una sensibilità e sicuramente conoscerete qualcuno che fa del volontariato. Voi sapete che le associazioni sono comunque in una serie di difficoltà perché si fa fatica a trovare dei volontari, perché le classiche fonti di finanziamento, comune, regioni, provincia, oramai si sono prosciugate e devo dirvi la verità, forse non è neanche un male. Allora, noi stiamo addirittura facendo dei corsi, abbiamo chiamato degli esperti, spese nostre, dall'esterno per spiegare alle associazioni come fare raccolta fondi. Per fortuna nostra vediamo che c'è una risposta, oramai sold out, sono tutti esauriti questi incontri, ne stiamo facendo una settimana, però è per far capire che bisogna pensare in maniera diversa, quindi non bisogna più aspettare il soldo che viene calato dall'alto dalle fondazioni o dal comune, che ancora il vostro è uno che sappiamo perché insomma ci si incontra parecchie volte, che è ancora attento, che alle esigenze sociali, però anche il comune di Arona, come tutti i comuni, potrà arrivare fino a un certo punto, le risorse non sono più copiose purtroppo per tutti, ahimè, come una volta. Quindi bisogna darsi da fare. Come fare? Semplicemente le donazioni potranno essere fatte con i bollettini che casualmente ho qua, quindi qualcuno se vuole può tranquillamente prenderli. Sul nostro sito c'è l'accesso diretto PayPal, anche questo. Adesso si va tanto di moda a parlare, ma se la gente non dona subito, quindi via internet non dona. In realtà noi raccogliamo quasi tutte le donazioni, ma questo è un dato italiano, il 73% delle donazioni tracciabili viene fatta ancora con il caro vecchio bollettino postale. C'è anche il bonifico, che amiamo particolarmente. Attenzione, mettete sempre la causale Restauro Santa Marta Arona, per un semplice motivo. Restauro Santa Marta Arona, direi che va bene, ce lo ricordiamo tutti. Per un semplice motivo, il conto corrente è unico, quello che differenzia la donazione è la causale. Noi ogni mese scriveremo la parrocchia, sì, la parrocchia direi in questo caso, a che punto è arrivata la campagna. A parte che con il sito nuovo che abbiamo lanciato neanche un mese fa, lo potete vedere aggiornato una volta alla settimana, c'è l'aggiornamento sul livello delle donazioni, quindi è tutto trasparente. La fondazione scrive a ogni singolo donatore, la ringraziamo, cara donatrice, perché le statistiche dicono che il donatore italiano in realtà è donna, 35 anni, un figlio e mezzo. Non mi chiedete il perché del figlio e mezzo, la statistica non è il mio mestiere, però questo dicono le statistiche. Quindi, cara donatrice, la ringraziamo di aver donato a favore del progetto di restauro di Santa Marta. Non alla fondazione, perché mettendo la causale diventa una donazione modale, ai sensi del caro vecchio codice civile, che ancora funziona, ma anche ai sensi del nostro lavoro. Poi alleghiamo alla lettera di ringraziamento la normativa sulla privacy, ahimè da maggio c'è quella nuova e quindi è diventata un po' più stringente, un po' più burocratica, mettiamola così, un bollettino, così sa mai che qualcuno voglia ripetere l'esperienza, e anche la normativa fiscale vigente al momento della donazione. Questo perché? Perché noi siamo ONLUS, quindi finché il governo non deciderà di togliere le detrazioni fiscali, ma anche quello è un altro discorso, chi dona a una ONLUS può decidere, nel nostro caso, se metterla in detrazione o deduzione l'anno successivo sulla dichiarazione dei redditi. Attenzione, le statistiche dicono che fatto 100 il numero dei donatori che avrebbe diritto a chiedere l'esenzione fiscale, solamente circa il 4,2% chiedono poi di avere il beneficio. Questo significa due cose. Uno, che gli italiani hanno paura del fisco, può essere. Due, che semplicemente la gente, questo ci credo molto di più al di là delle battute, semplicemente la gente dona perché vuole partecipare e non per avere beneficio fiscale, che può interessare questo sì le aziende. Anche le aziende possono donare? Sì, anche le aziende di qualsiasi tipo o dimensione possono donare. Cos'altro dirvi? No, basta, direi tutto qua, semplicemente questo. C'è un'ultima cosa, questa sì, seria, al di là delle battute che a volte faccio negli incontri come questi, il perché poi facciamo questo, semplicemente perché ci crediamo. Se dovessi dare una definizione della fondazione, direi che siamo un gruppo di persone appassionate e cercano di migliorare l'ambiente in cui vivono e lavorano. C'è il perché grosso, perché ad esempio noi sosteniamo oramai a prescindere le cure oncologiche, le cure palliative, perché riteniamo che i malati di cancro e i loro familiari ne abbiano abbastanza. Sosteniamo la scuola pubblica perché riteniamo che nessuno debba rimanere indietro e sosteniamo questo tipo di progetto perché, che uno ci creda o meno, che abbia fede o meno, comunque le chiese della nostra terra rappresentano radici di comunità e noi siamo una fondazione di comunità. Quindi l'invito è, se volete donare tramite la fondazione di comunità, noi e la parrocchia vi ringraziamo sicuramente. Se volete donare direttamente alla parrocchia, la fondazione comunitaria è comunque contenta. L'invito è veramente quello di donare e partecipare alla vista della vostra comunità. Grazie.